vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Domenica 15 settembre alle 21.05 riprende Le Dita nella Presa per una nuova stagione di chiacchiere e approfondimenti su tecnologia e dintorni. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Onda Rossa, innanzitutto un saluto in qualsiasi modo abbiate trascorso l'estate, uno particolarmente caldo, è il caso di dirlo, a chi l'ha passata privata della propria libertà nelle carceri, che l'estate diventano ancora più invivibili. Non che andare a lavorare d'estate invece sia una gioia. I contatti della radio 06 49 17 50, il numero per mettersi in contatto, www.ondarossa.info, il sito web ondarossa@ondarossa.info, le mail della radio, oppure per scrivere direttamente a noi e solo a noi, Le Dita nella Presa @ondarossa.info. Oggi, tra l'altro, giornata di grandi rientri, estra per rientri delle voci che... A parte che continua a girarsi per lo studio sfuggendo al microfono. Vi ricordiamo che le nostre puntate, quando non potete ascoltarci in diretta, ovvero una domenica ogni due con una alternanza per la verità non proprio perfetta, ad esempio domenica prossima trasmetteremo e quindi faremo un po' il doppio passo, purtroppo gli incastri personali non sempre riescono a combaciarsi. Ma se vi perdete una puntata non temete, perché sul sito della radio, andando sul palinsesto alla domenica, cliccate sulle Dita nella Presa e trovate tutto il nostro archivio da quando abbiamo iniziato a trasmettere, che sono, caro collega, da quanto che abbiamo iniziato a trasmettere?
Beh, credo che a questo settembre potremmo dire che iniziamo il quarto anno.
Davvero? Se mi sa di sì, 4 anni fa. Finita l'autocelebrazione, no? Cioè, ci può forse bastare. E finita l'autocelebrazione, volevamo passare all'argomento del giorno, argomento che per una volta forse potevano i nostri ascoltatori e ascoltatrici prevedere. In genere la spariamo sempre un po' contorta, invece questa volta abbiamo cercato di attenerci all'argomento del momento, almeno di una settimana fa, perché non sarà sfuggito a chi ci ascolta, il 9 settembre, cioè 6 giorni fa, Facebook ha censurato le pagine di molti gruppi fascisti di Casa Pound e dintorni. Non staremo a compiangere la loro libertà d'espressione, che non crediamo che abbiano, ma comunque l'argomento merita un approfondimento, anche soltanto perché se ne è parlato parecchio. In realtà Facebook censura da un sacco di tempo, ma oggi è sembrato più importante tornare a capire come funziona questa censura, come si muove, perché è nata e in qualche modo quali sono i meccanismi che lo alimentano. E un dato da cui vogliamo partire, che ci sembra cardine, è il fatto, innanzitutto, io ho usato la parola censura e credo che sia un argomento importante, nel senso che si è anche detto che se Facebook è uno spazio privato, allora all'interno fa come vuole e questo non costituisce immediatamente censura. Però questo, secondo me, secondo noi, non tiene conto del fatto che comunque quello spazio è vero che è privato come proprietà, ma è pubblico come interesse. Quindi un provvedimento del genere, un provvedimento di rimozione di una voce in generale, è una censura. Più che altro la domanda, o forse anche l'affermazione,
sì, e comunque azzarderei che a meno che uno non abbia il proprio server a casa, che poi questa è una cosa che cercheremo anche di ripercorrere nella puntata di stasera, cercare di capire quali sono state le possibili forme di espressione sul web e quali sono ancora le forme in cui si può sia fare censura, in cui sia si può accedere a esprimere la propria opinione. E diciamo che sul web non c'è nulla che sia veramente non privato, e quindi in qualche modo anche altre piattaforme di cui si è parlato in maniera più chiara di censura sono effettivamente delle piattaforme che hanno degli accordi e che tu accetti le licenze d'uso e poi ti puoi esprimere. Non solo i social hanno questo tipo di struttura, ma pressoché anche blog, piattaforme che ospitano spazi personali dove si possono mettere dei siti web, così comunque anche quelle hanno la possibilità di rimuovere il proprio contenuto e di fatto sono degli spazi privati.
Sì, certo, al massimo cambiano appunto la natura per cui nascono, quindi sicuramente una magari associazione che non è per profitto è estremamente diversa in questo da Facebook, ma rimane il fatto che internet è di fatto un consorzio tra realtà puramente private, cioè di pubblico non c'è veramente niente dentro Facebook. Una dichiarazione che a me ha molto colpito, no? Io ho scoperto questa di, ero bellamente in vacanza, ve lo dico, no? Sfoglio il giornale al bar e nel giornale al bar leggo la notizia una bomba. Allora continuo a sfogliare la notizia una bomba della censura di Facebook, continuo a sfogliare una delle dichiarazioni belle grosse, non era la più evidente ma comunque era un bel titolone, era il Viminale, due punti, noi non ne sappiamo niente. Ecco, questa affermazione naturalmente che ha un sacco di risvolti anche politici nostrani, volevamo provare a prenderla invece nel suo significato più letterale, cioè com'è successo che questa decisione è stata presa in maniera autonoma, perché è successo? È vero che sarebbe sempre potuto succedere, perché queste norme esistono da sempre, ma non sarebbe sempre stato il caso che il prendere provvedimenti di queste realtà private che sono i social network di controllo del discorso pubblico fosse qualcosa che le istituzioni incoraggiavano? Perché questo era il non detto di quella dichiarazione. È vero che il Viminale non ne sa niente, ma è vero anche che, non direttamente il Viminale, ma l'Unione Europea, il 12 settembre 2018 fa uscire una regolamentazione direi che può essere quella cardine in cui inquadrare questo discorso. Che cosa dice questa regulation, che non so esattamente qual è il modo esatto di tradurlo? Dice sostanzialmente, fa un'intesa tra gli stati dell'Unione Europea e le piattaforme di hosting sul web, e gli dice: abbiamo un problema con il terrorismo e con i discorsi d'odio, dobbiamo cercare di essere più rapidi nel bloccare questi discorsi. Che cos'è allora che l'Unione Europea chiede ai fornitori di servizi? Gli chiede questa cosa, gli dice: uno, se noi vi diciamo di censurare qualcosa, voi avete pochissimo tempo per farlo, quindi un canale rapido. Poi gli dice anche: noi abbiamo bisogno del fatto che che i termini di questo accordo possono essere ridiscussi in maniera rapida, perché la definizione di odio può doversi adattare a come la parola terrorismo di volta in volta viene rideclinata. E poi dice anche un'altra cosa: questo regolamento richiede che i fornitori di servizi, dove appropriato, prendano misure proattive, quindi senza aspettare che le istituzioni gli chiedano niente, proporzionata al livello di rischio, per rimuovere materiale terrorista dai loro servizi, anche utilizzando strumenti automatici.
Sì, e diciamo che io sono arrivato un po' tardi per la preparazione di questa trasmissione, stasera quindi ne abbiamo discusso, ma non avevo avuto modo di leggere questo testo. Però adesso, avendolo aperto davanti, ho cercato la parola terror, che compare solo 300 volte in un documento di 30 pagine.
Quindi 10 volte per pagina.
E mentre altre parole come illegale, criminale compaiono qualche volta, la parola politica compare solo una volta.
Perché tu comunque sei l'uomo delle statistiche.
Esatto, sono l'uomo delle statistiche, tra l'altro ormai mi occupo di linguaggio, quindi mi sembra che stiamo veramente sulla linea. E la parola compare, la parola politica compare una volta, e in questo testo, a metà del testo, tra i vari punti, si incita a non considerare terrorismo e il dibattito su questioni pubbliche e sensibili e anche questioni politiche. Però d'altro canto questa policy di che cosa è il terrorismo e di che cosa non è il terrorismo, negli anni si è sempre visto che comunque è sempre un po' il dominio, insomma il potere che decide chi rientra nell'ambito del terrorismo e chi no. E al riguardo, forse credo se ne è parlato nella puntata qualche tempo fa, quando è stata discussa sempre da questi microfoni la questione censura su Facebook, ma comunque ci sono stati svariati casi precedenti che accusavano di terrorismo, in realtà politiche che sono classificate come tali per interessi di stati che comunque fanno...
Certo, il caso più classico è spessissimo, no, chi fa politica in Palestina, o anche soltanto chi parla delle lotte in Palestina, finisce molto facilmente accusato di antisionismo, e similmente più o meno, ma senza nemmeno la scorciatoia dell'antisionismo, molto spesso chi ha seguito quello che succedeva in Kurdistan con interesse è stato accusato di alimentare discorsi d'odio, di supportare gruppi terroristi. Insomma, che la parola terrorismo sia uso e consumo di chi la vuole sfruttare, speriamo che sia un fatto, se non noto, almeno comprensibile. Il punto qui era qui sottolineare che in questa fumosa definizione, che per quanto voi non lo definisce davvero, però c'era anche il dirgli: fatelo da soli, ok? Quindi sviluppate voi stessi dei metodi anche automatici, quindi anche voi tipo vi scrivete un programma con cui tutti quanti i post che contengono certe parole rimuovete, fate un po' come vi pare. L'unica cosa che vi chiediamo è poi a fine anno di mandarci un report con sia le statistiche di come è andato e sia quali sono, insomma, i criteri, cioè spiegateci quello che avete fatto. Però per il resto, diciamo, il primo passo viene addirittura richiesto dall'Unione Europea che i social network lo facciano per conto loro, ed è da qui che nasce il fatto che la censura su argomenti delicati la facciano sì dei privati, ma la facciano sostanzialmente di concerto, non sul tema specifico. Cioè, io ci credo pure che al Viminale non gliel'hanno manco detto di farlo, cioè non lo so se è andata così, però ci potrei anche credere. Ma il punto è che avevano già fatto un accordo, e tra l'altro, appunto, siccome avevo detto la data, 12 settembre 2018 è esattamente un anno fa. Ma prima del 2018 come era? Non c'era niente? Ovviamente no, non è che proprio prima ci fosse un mondo del tutto scevro da queste contraddizioni. In effetti 5 mesi prima, a aprile 2018, esce un leak, ne avevamo parlato in una trasmissione che non ricordo quale, non l'ho ritrovata purtroppo sul sito, ma io ricordo che ne avevamo parlato. Era uscita fuori una policy che Facebook usava, cioè Facebook, per decidere se una cosa andava cancellata oppure no, come aveva fatto, aveva assunto delle persone e gli dava un manuale con cui dava dei criteri per distinguere che cosa secondo loro era un discorso d'odio e che cosa no. Quindi cercavano di rendere il tutto più metodico possibile. incarnando un grande pragmatismo sicuramente, e a volte raggiungendo dei picchi ridicoli se non offensivi, perché c'era tutta quanta una teoria dei gruppi discriminati che era particolarmente barocca. Cioè c'era, che ne so, tipo, se tu dici che un intero gruppo è negativo, allora questa cosa non va bene, è un discorso d'odio. Cioè tipo, tu non puoi dire che le donne sono inferiori, questo è un discorso d'odio, però puoi dire che un suo sottogruppo lo è. Quindi se tu dici che le donne che guidano sono inferiori, questo lo puoi dire, secondo Facebook, e non è un discorso d'odio. Insomma, c'erano una serie di casi del genere molto, molto, molto particolari.
Sì, e tra l'altro anche la stessa dichiarazione, le poche parole che ha rilasciato Facebook per commentare quanto accaduto il 9 settembre, è che le pagine che sono state chiuse incitavano all'odio verso le persone per quello che esse sono e non per quello che esse fanno, che invece è un modo per cui, insomma, si può parlare male delle persone su Facebook. Insomma, all'interno delle policy del social network, questa distinzione tra ciò che uno
è... parlare male, nello specifico intendevo dire odio e aggressione più che parlare male.
Sì, ecco. E quindi diciamo, queste pagine in particolare credo si riferisse ai contenuti razzisti che Casa Pound e Compagnia Bella proponevano su Facebook per le loro aggressioni solo al paese di provenienza o al colore della pelle o alla cultura di queste persone, sono state passibili di essere chiuse. Però se ad esempio veniva preso di mira un gruppo di persone per qualche altra ragione, per quello che esse facevano e non per quello che esse erano, che è una... molto fragile, soprattutto in ambito politico, credo, no?
Certo.
Insomma, è facile in quel momento. E quindi niente, questa era anche l'unica dichiarazione di Facebook per fare un minimo di giornalismo diretto. L'unica dichiarazione di Facebook che è stata rispetto a questo fatto.
Quindi, un anno fa, un accordo formale con cui danno, tra le altre varie cose, tra cui la delega a dire: mi raccomando, pensateci voi stessi a cancellare ciò che è brutto. 5 mesi prima era uscito fuori, in realtà non è nessun accordo nuovo, ma scopriamo dettagli in più di qualcosa che era già in giro da un po', sulla policy che Facebook usava per censurare. Nel 2017, qui stiamo mettendo dei paletti che non sono una successione netta, ma così è per dare un'idea, nel 2017 la Germania stava facendo una legge che avrebbe obbligato i social network a essere rapidi nella rimozione del discorso d'odio su segnalazione degli utenti, quindi una via di mezzo. Non si parlava ancora di rimozione autonoma di contenuti da parte dei social network, ma di dire: se un utente te lo segnala, tu lo devi guardare, e se l'utente ha ragione, tu devi provvedere, altrimenti io ti faccio una multa. Non ricordo se la legge poi sarà fatta, però questo dà un pochino l'idea, e la Germania era quella più stringente, quella che dava i requisiti più alti ai social network. Quindi nel 2017 la frontiera, quelli che spingevano di più per in un certo senso responsabilizzare i social network dei contenuti su di esso, dicevano: su segnalazione devi essere rapido. Non dicevano ancora: pensaci tu a censurarmi ciò che è brutto. Ecco questo.
Sì, tra l'altro volevo anche sottolineare che su questo documento che è stato siglato dall'Unione Europea rispetto ai social network che hanno sede legale nell'Unione, immagino.
No, in realtà non importa che abbiano sede legale nell'Unione, dicono basta che siano accessibili all'Unione, in pratica, basta che quindi lavorino anche lì.
Ok. E è che viene anche incentivato, e in particolare incentivato, compare almeno un paio di volte, la detection automatica dei contenuti incitanti all'odio. Quindi queste, in realtà, queste prassi, che poi questa policy interna che poi veniva fornita ai lavoratori di Facebook, sarebbe stata poi l'idea era quella di implementarla attraverso un algoritmo, così che non c'era poi di pressoché più nessun responsabile.
Ah sì, almeno parzialmente, poi i sistemi sono sempre un po' ibridi, però l'idea è che sì, il più possibile cercavi di definirlo in maniera più meccanica e automatizzarlo. Comunque io ti bandisco dal continuare a usare dei metodi statistici sul testo che hai di fronte.
No, cercavo, non era un metodo statistico questo.
Va bene.
Prego.
No, niente, a questo punto, fatta questa breve cronistoria e cercato di dire per l'appunto che lo spingere i social network stessi a censurare senza attendere stimoli né degli utenti né delle istituzioni, è roba piuttosto recente, cioè piuttosto recente vuol dire dell'anno scorso, o meglio di quest'anno che è in, succede, che inizia a succedere da un anno. Qui l'altra domanda che poi rimane è ok, dopodiché nello specifico a Facebook chi è che glielo fa fare, cioè qual è il movente con cui poi effettivamente loro decidono di cancellare magari anche più del dovuto, perché è un fatto che comunque noi la pensiamo e comunque voi la pensiate, se Facebook queste pagine non le censurava non è che si sarebbe mai presa una multa. Questo penso che sia chiaro, no? Il che naturalmente non li rende dei paladini dell'antifascismo, però questo dobbiamo anche dircelo, non è che l'hanno fatto solamente perché erano obbligati, non erano strettamente obbligati, è stata una mossa che hanno voluto fare. Ora noi stavolta sì, la prendiamo da moltissimo lontano, cioè no, apriamo il dizionario alla pagina C, censura, e guardiamo com'è che funziona la censura su internet e quindi com'è che funziona internet. Cercheremo di essere brevi, come si dice ogni volta che non lo si è, e diciamo vabbè, un sito come è fatto? In molto breve, un sito è un computer che ha un indirizzo IP e ha anche un nome. Il nome è quello che voi in genere conoscete, quindi voi conoscete ondarossa.info e non sapete, anche se esiste, un indirizzo IP associato a ondarossa.info, ma non lo sapete a memoria. Allora che cosa possono fare a volte gli stati quando vogliono censurare un sito? A volte ordinano a chi tiene il registro dei nomi di cancellare quel nome o di farlo puntare a un posto sbagliato o altro, insomma di rovinare la riga con il nome. C'è un registro con tutti i nomi e se qualcuno da quel registro cancella ondarossa.info, voi quando poi scrivete ondarossa.info non trovate più niente, quindi è l'equivalente di farvi sparire dall'elenco telefonico, ammesso che siate così vecchi da sapere cos'è un elenco telefonico. Oppure l'altra soluzione, un po' più aggressiva, è quella di dire io ti cancello in un certo senso, ti proibisco di andare verso proprio un certo IP, quindi non mi interessa il nome che tu utilizzi, ma ti blocco la macchina. Quindi questo qui sarebbe l'equivalente non di ti cancello un numero dall'elenco telefonico, ma di ti stacco la linea, ok? In questo caso il computer che ospita il sito non è più raggiungibile. Ora, questi metodi di censura sono usatissimi tuttora, questo va detto, però si capisce che sono dei metodi per molte cose un po' vecchi. Perché sono un po' vecchi? Perché tu così blocchi un intero computer e questa cosa non sta più tanto al passo coi tempi, nel senso che il web di principio è fatto che ogni persona che vuole avere un sito ha un suo nome, un suo IP e un suo computer e su questo ci mette tutto. Se non che questo non è un granché pratico, cioè se dobbiamo pensare che ogni persona che vuole scrivere su internet, vuole mettere la foto di lui al mare, deve fare tutta quanta queste cose, perderemmo un sacco di foto di persone al mare che mangiano la pasta con le vongole e questo sarebbe intollerabile. E quindi sono nate, ma già almeno 20 anni, da almeno 20 anni, vari siti che ti ridanno la possibilità di mettere i tuoi contenuti al loro interno. Quindi loro dicono: io ho un DNS, ce l'ho io un IP, ce l'ho io un computer, tu mi dai quello che mi vuoi dare e io lo pubblico all'interno del sito mio. Chiaramente non solo tu, cioè io lo faccio per migliaia di persone questo lavoro, ed è quello che facevano, per chi se lo ricorda, i vari Geocities, i vari Altervista, ma che faceva anche ECN, che fa tuttora Autistici, no? Come funziona? Loro ti danno uno spazio, tu ci metti sopra quello che ti pare e ora quella roba è su internet. Molto bello, ancora un po' primitivo, siamo al tempo delle home page. Dopo un po' le piattaforme si evolvono e nascono tipo i blog o anche altre robe simili, in cui questi server grandi che ti dicono lascia stare, non serve che tu sai davvero gestire un sito, facciamo che io c'ho un sistema che è una piattaforma in cui io però ho uno spazio che è comunque tutto tuo, anche se in realtà lo gestisco un po' a modo mio, cioè il sito non è che lo puoi fare proprio come vuoi, hai magari un po' di personalizzazione, lo sfondo, i colori, le cose, ma più o meno il sito, lo scheletro fondamentale lo faccio io. E quindi così nascono i vari MySpace, i LiveSpace, quelli di Microsoft, WordPress, NoBlogs, una serie di siti sono fatti così, che quindi danno uno spazio che te lo vendono, cioè nel senso ti dicono che è lo spazio tuo in un certo senso è lo spazio tuo, però comunque è gestito in maniera organizzata, non è più un grande raccoglitore della qualunque, come se fosse, no, che ne so, tipo un grande garage in cui ognuno butta roba. No, non è proprio così, è più organizzato. E un terzo passaggio che a un certo punto compare è quello dei social network propriamente detti, che sono diversi dalle piattaforme di blog. Perché? Perché è vero che potreste dire che sono sempre una piattaforma centralizzata in cui ognuno si iscrive e ha, invece di avere il suo blog, ora diremmo che ha il suo profilo, e potremmo dire che la cosa è tutto sommato uguale, ma non lo è davvero. Non lo è davvero perché mentre tu, quando c'hai un blog, c'hai il tuo blog, se tu c'hai un profilo Facebook, tu sei su Facebook, cioè la percezione, il modo in cui il tutto viene presentato è diverso. Tu entri a far parte di una cosa quando hai un profilo su Twitter, laddove invece se tu c'hai un blog su WordPress non è che sei davvero dentro la comunità di WordPress, tu c'hai il blog tuo su WordPress, su Noblogs, su quello che vuoi. Poi potrai anche leggere altri blog ovviamente, ma questo non c'entra niente. Ecco, questo scarto tra questi due mondi è abbastanza importante e fa capire che delle tre tecniche, delle due tecniche che abbiamo detto prima, quelle in cui uno blocca un intero computer bloccando il nome o l'IP, se ne va affermando sempre di più una terza. Cioè, se tu hai delle grandi piattaforme con dentro 30.000 utenti che scrivono 100 messaggi al giorno e tu vuoi rimuovere un messaggio, io mica ti blocco tutto il computer. Io chiamo il proprietario della piattaforma e gli dico: senti, c'è Tizio che ieri alle 2:15 ha scritto una cosa che non doveva scrivere, cancellala. Quindi il meccanismo di censura diventa molto di più richiedere la censura alla persona che tecnicamente ha la possibilità di farlo, e quindi volendo anche in maniera più selettiva. Cioè, mentre quegli altri metodi ti chiudono fuori da internet, questi metodi appena descritti permettono anche, laddove questa sia la scelta, di rimuovere una foto incriminata, un contenuto incriminato, un solo utente. Questo poi in base naturalmente al caso e alle scelte che si faranno. Magari vogliamo mettere... No, vai.
Sì, in particolare in qualche modo anche più meno invasiva e più trasparente, cioè nel momento in cui su una piattaforma non si vede più l'immagine o comunque non si vede più un profilo, non è che te ne accorgi, mentre se a un certo punto ti spariva il blog che andavi a leggere perché gli avevano chiuso il sito, di quello te ne accorgevi. Cioè, in qualche modo, e secondo me, a me questa cosa mi affascina, comunque mi fa riflettere molto anche la questione dell'automatizzazione di queste cose, in qualche modo passa proprio per un filtro, una riscrittura anche in tempo reale di quello che accade nel mondo, un filtro che viene messo in maniera algoritmica e che decide che alcuni contenuti non devono circolare, che è un pochettino anche il discorso sulla echo chamber o comunque sulla filter bubble, il fatto che comunque quello a cui riesce a accedere è limitato. In questo modo è...
Racconta questi due termini se voglia, o altrimenti
sì,
lo rimandiamo a dopo.
Lo rimandiamo a dopo o a un'altra puntata?
No, anche a dopo la musica.
A dopo
soltanto,
la musica,
no.
A dopo
vai,
la musica.
Vai, va. canzone è finita,
la canzone è terminata,
terminava di botto.
Cost to be austere dei Crash Course in Science.
Ah, non il contrario,
no,
è il contrario.
E quindi io ricomincerei a raccontare le cose
dall'inizio
che volevamo raccontare.
Sì, sì, andiamo. Parlavamo infatti del come avviene la censura storicamente e del come si passa sempre di più dal con dei provvedimenti tecnici, io censuro qualche cosa, un server, un computer, un sito, al chiedo al titolare del sito di censurarlo. Nel frattempo vedo il mio compagno qui che smatta con le cuffie, è una trasmissione del resto di tecnologia. Siamo senz'altro preparatissimi. Ok, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Gioitene. Bene, quindi si passa allo spostare sempre di più sul privato, e questo è un po', diciamo, quello che sta prima, addirittura al dire ok, ora pensaci tu da solo. Se vedete, insomma, il filo ha una certa continuità. Ora, quali sono però gli elementi che hanno favorito questo fenomeno, cioè quello in cui la censura diventa a gestione anche privata, cioè anche su segnalazione di autorità, però anche autonoma da parte dei privati? Noi abbiamo provato a dare una schematizzazione che poteva passare per tre punti, tre cose che sicuramente spingono in questo lato, e sono innanzitutto un fatto di economia, di rapidità. Cioè, se io ogni volta ti devo mandare una raccomandata formale, una serie di provvedimenti con cui ti chiedo di censurare un sito, poi tu la ricevi, hai un tuo ufficio e tutte quante meccanismi del genere, questo sistema è farraginoso, non è abbastanza rapido, mi fa perdere troppo tempo, e invece qui è richiesta molta rapidità, e comunque è preferibile se il sistema sia se il sistema è più snello rispetto a un sistema invece magari più macchinoso. In secondo punto c'è, qui ritorniamo alla frase con cui abbiamo aperto la trasmissione, il Viminale non ne sa niente, cioè qui c'è anche un po' il lavarsi le mani, perché come dicevamo anche prima, in effetti quello che succede è che a questo punto le autorità sono molto meno chiamate in causa. Cioè, se in generale quando c'è, se domani censurano un film, lo ritirano dai cinema per un intervento dei beni culturali, non mi ricordo manco i ministri com'è che sono organizzati, no? Ma se in base a una roba del genere tolgono un film dai cinema, questo potrebbe creare una polemica, qualcuno gli tira in ballo il ministro e dirà ma com'è successo che avete censurato questo. Invece qui si può dire tranquillamente il Viminale non ne sa niente e non sembrare degli imbecilli. E perché? Questo perché come unica garanzia in tutta quanta quella regolamentazione di cui prima vi abbiamo letto qualche breve passaggio e fornito degli interessanti dati statistici, l'unica cosa che garantisce la libertà di espressione è l'articolo 10, che dice: le piattaforme devono implementare un meccanismo per i reclami, per le rimozioni, e poi avere delle misure per esaminare i reclami. Quindi tutto ci sono tantissimi punti in cui si dice bisogna essere rapidi a censurare le cose, bisogna censurarle anche autonomamente, bisogna fare questo e quell'altro. E poi c'è un punto in cui dice comunque deve essere possibile fare i reclami, non dice niente sul ok, ma poi chi li valuta quei reclami, e se io non sono soddisfatto di come l'avete gestito, non c'è una multa se tu non gestisci bene i reclami e cose del genere. Quindi insomma si capisce che il sistema premia un solo approccio dei due, premia la censura e non premia il favorire uno spazio di dibattito, quale sicuramente Facebook non è. E poi il terzo è quello che invece in qualche modo è quello più che esce dalla volontà diretta di queste piattaforme, nel senso che queste piattaforme si portano dietro un sistema comunque di valori che sono dei valori che vogliono essere positivi. Tipicamente ne abbiamo parlato tante volte, anche per esempio sull'uso che viene proposto del mi piace, no? In cui non esiste esattamente il non mi piace, c'è la reazione triste, ma non esiste dire che non ti piace, esiste l'amico ma non esiste invece il nemico e cose del genere. L'impostazione di queste piattaforme tende a essere che privilegia i buoni sentimenti e l'empatia e in qualche modo non gli piace associarsi a cose negative o cose negative in cui ci si sono associati tranquillamente da soli, perché il caso Cambridge Analytica mostra che non è che qualcuno li ha associati ai nazionalismi perché è complottista, è che loro da questa roba ci hanno ben
ci hanno preso dei soldi e comunque erano in qualche modo allineati a quella cultura politica, o quantomeno erano ben disposti, anche se non mi sbaglio, ora non ricordo assolutamente tutti i dettagli, ma a infrangere delle regole della piattaforma, cioè quella a fare un leak di una quantità non indifferente di dati verso un'app che stava su quella piattaforma e che in qualche modo, cioè loro sicuramente ne erano consapevoli, cioè ne erano consapevoli.
Loro ne erano consapevoli.
Loro ne erano consapevoli, quindi in qualche modo diciamo che non insomma in questo caso non si può dire che loro non ne sapevano niente come il Viminale, ecco.
No, esatto, e quindi sono stati accostati giustamente perché invece dice ma come voi fate, in alcuni casi fate tanti buoni sentimenti, dopodiché poi mi promuovete il razzismo di fatto e istituzionale, allora non mi è che mi sembrate tanto pieni di buoni sentimenti. E quindi niente, ogni tanto bisogna anche rifarsi una faccia e riporsi, dire allora facciamo una serie di misure che ci fanno percepire dalle persone più simili a quelli che noi vogliamo dire che siamo, che poi non so se lo sono davvero, visto che loro ci tengono la distinzione tra quello che sono, sì, e quello che fanno. Allora io
quello che sono è chiaro, cioè vero, quello che sono lo dicono loro, poi quello che fanno si vede. E sì, diciamo che a me cioè questa roba della comunità che mi sembra ormai proprio a seguire della faccenda Cambridge Analytica, mi sembra a gennaio di quest'anno Zuckerberg avesse fatto una dichiarazione in cui lui dal suo profilo,
una Cambridge Analytica un po' più vecchia,
sì, però è due anni fa, però credo che sia venuta fuori in maniera molto eclatante verso settembre dell'anno scorso, mi sembra che fosse su tutti i giornali cose del genere.
Ho dei pesciolini nel cervello che sono reduci dalle vacanze e non ricordano nulla di nulla.
E non ricordo, quindi, se all'inizio di quest'anno o dell'anno scorso Facebook, insomma Zuckerberg, aveva fatto una dichiarazione in cui lui faceva un passaggio successivo e non solo Facebook voleva essere uno strumento per connettere le persone, ma proprio tirava fuori una politica, un sistema di valori, ma è un'agenda, diciamo, di quello che Facebook avrebbe fatto nei prossimi anni, perché secondo Zuckerberg la connessione di tutti tramite il suo social network è un elemento fondamentale per la creazione della pace universale su questo pianeta.
Ma me l'ero persa, io pensavo fosse tipo quelli danno i volantini, cioè fuori la sapienza della gente,
fatto un volantino sulla pace universale, però l'ha fatto sulla sua pagina e è stata tipo la dichiarazione, cioè è stata la nuova agenda politica di Facebook, tant'è che comunque di questa cosa non l'abbiamo citata, ma questo social network si prepara nei prossimi mesi a rilasciare una moneta.
Beh, non c'è da adesso, ma ci abbiamo speso varie puntate prima dell'estate, certo, mi rendo conto, magari per chi ci ascolta è un ricordo vecchio.
E quindi insomma c'è tutto l'interesse a ripulirsi il faccino e a dire che alcuni contenuti, appunto, che l'odio sul suo, insomma, sul far vedere che in qualche modo è è onesto con la sua linea.
Sì, e questo lo fa anche, e questo magari è paradossale, perché un genere tende sempre a pensare che la censura sia un fatto che, anche se magari uno è pronto a giustificarlo, tendenzialmente la parola censura non attiene a una parola in generale positiva, e quindi però tuttavia questo avviene, cioè che le persone la usino anche come cosa positiva. Nonostante la censura non è che sia la censura diretta, cioè la rimozione di profili, la rimozione di contenuti, non è sempre e direttamente il metodo più l'unico e nemmeno sempre il più efficace con cui togliersi qualcosa di torno.
E infatti uno dei cambi di paradigma anche nel passare da un internet fatto di pagine statiche o comunque di pagine che si possono raggiungere, che magari stanno nella tua lista di preferiti e che vai a controllare, o nella home page di qualcuno, a un internet in cui la maggior parte dell'informazione arriva attraverso degli stream che sono gestiti da degli algoritmi, la differenza grande è che chi decide che cosa tu vedi, che quindi che cosa tu credi che sia il contesto in cui ti trovi, quindi l'ambiente esterno, è in qualche modo un algoritmo che può pesare in maniera diversa l'importanza delle informazioni. E questa cosa, ci sono un esempio recente su dicevi YouTube, che ha si è proposta
ha detto che farà in modo che i video di vari complottismi, terrapiattisti e cose varie non compaiano più o compaiano molto di meno tra i suggerimenti.
E quindi questa cosa fa sì che le persone che magari prima seguivano uno stream e così facendo venivano a conoscenza di tutti i possibili complottismi, adesso invece magari si dovranno andare a cercare. Questa cosa, nel momento in cui le piattaforme sono pensate affinché i contenuti ti arrivano sulla tua home page, non che te li devi andare a cercare, diciamo che non è una forma di censura, ma è una disincentivazione alla fruizione di un contenuto che in qualche modo in altri sistemi di diffusione dell'informazione era meno facile da fare. Poi, come dire che il giornalaio, quando i giornali andavano più di moda, metteva dei giornali sotto a altri e appunto ci metteva solo quelli che gli interessavano, che credo che poi fosse una cosa che alcuni giornalai facessero.
Sai che non lo so, ma io suppongo di sì, suppongo di sì,
perché il giornale che ti sta più antipatico lo metti sotto, è più o meno così, ma la differenza è che magari all'epoca i giornali erano relativamente poco e tu sapevi il titolo che andavi a cercare.
È che le edicole sono tante, quindi poi se ognuno fa in modo diverso, no? È diverso che tu lo fai sparire globalmente per tutti, perché YouTube è uno e trino, ci basta soltanto lui. Io direi di mettere un altro po' di musica e poi andremo con una corrispondenza niente po' di meno che dal paese spagnolo.
E allora proseguiamo con sempre dai gloriosi anni 80, The Units, High Pressure Days.
E torniamo in onda. E non aspetto, forse stiamo facendo dei casini sul mixer, sono cose che talvolta succedono, ma innanzitutto diamo il ben trovato al compagno che ci ascolta dall'altro lato del telefono e anche dall'altro lato del Mediterraneo. Ciao.
Ciao, ciao, buonanotte.
Allora, siamo al telefono con te per parlare dell'Hack Meeting. Dell'Hack Meeting parliamo spesso su Radio Onda Rossa e alle dita nella presa, ma oggi vogliamo parlare dell'Hack Meeting iberico, che sarà la settimana prossima.
Sì, giusto, no, no, è questa stessa settimana, non la settimana prossima, sino questo venerdì cominciamo, 20, 21, 22 di settembre, qui a Paese Basco, a Recaleor, che, bueno, a Vitoria, che è qui al nord della penisola iberica, e niente, come tutti gli anni, non so se sono già 20 anni di Hack Meeting o qualche cosa così, questo anno qui a Paese Basco. L'anno scorso l'abbiamo fatto a Malaga, e tutti gli anni vogliamo fare il Hack Meeting a posti diversi. Normalmente tutti sono posti occupati o che ci sono qualche progetto autogestito o qualcosa così, non so. Un po' è come una replica del vostro Hack Meeting, no? È quello che voi anche fate tanti anni, e per noi va, è un po' la stessa storia.
Ecco, quest'anno l'Hack Meeting iberico sarà in un posto davvero particolare, no? Per me, quando ci sono stato, è stato un posto che mi ha colpito. Non avevo mai visto niente di simile a Recaleor.
Sì, questo Recaleor è un progetto, come si chiama, un quartiere, no? Occupato da fa, credo che, quanto? 6 anni? 5-6 anni? Non lo so, E bueno, è un hanno hanno passato molte cose su questo posto, ma forse anche hanno questa situazione che non hanno dell'energia direttamente sul posto, allora hanno fatto un'installazione di tutto il quartiere con elettricità fotovoltaica, e hanno tutto un processo molto forte di autogestione della vita.
Quindi energia, intendi proprio, sì, energia elettrica.
Sì, energia elettrica in questo caso. Sì. Ma anche in altre linee, no? Anche con il tema delle orte, del pane, fanno tutte le cose là, e non so, hanno un progetto molto grande, un progetto di vita, e bueno, sono vicini alla città, ma vogliono essere anche indipendenti di tutta questa storia.
Quindi a Bilbao, 20, 21, 22 settembre.
No, Bilbao no, è Vitoria. Che sì. È a un'ora di Bilbao, 20, 21 e 22 di settembre, ma se la gente vuole venire prima è anche aperto, c'è posto per andare per le tende, c'è posto anche per dormire dentro, ci sono oggi, credo che sono già 15 nodi, 15 talk preparati per il Hack Meeting, ma dopo sempre ci sono molti di più. Non lo so, siete tutti benvenuti a stare per qui, anche faremo della radio come sempre, così sempre potete anche ascoltare.
Voci mi dicono che anche questa volta arriverà un gran numero di acari e acare dall'Italia anche all'Hack Meeting iberico, quindi chi vuole partire magari all'ultimo momento non sarà certamente, magari non sarà difficoltà con la lingua, non credo, visto che
no.
ci si capisce abbastanza, ma sicuramente avrà ancora meno questo problema.
Facciamo questa cosa.
Esatto.
Sì, no, siete tutti benvenuti, e come sempre quando facete voi anche il vostro Hack Meeting, per noi è una cosa molto, molto bella, no? Fare questo intercambio, no? Di gente, di conoscere altri progetti, altri Hack Lab, altri movimenti hacktivisti a altri posti, no? D'Europa. E molte volte Italia e Spagna abbiamo dei processi politici similari, allora è interessante anche compartire questi momenti.
Va bene, allora insomma rinnoviamo l'invito per chi può e vuole a fare un salto a Recaleor questo fine settimana. A te un forte abbraccio e ci rivedremo alla prossima.
A voi, grazie mille.
Ciao ciao. Ciao. E torniamo in onda a 22 in punto. Abbiamo parlato dell'Hack Meeting iberico, che quest'anno sarà a Victoria. E adesso ci diamo un'ultima notizia per concludere, notizia per la verità veramente strana, da comunque la vogliate mettere. La notizia è questa: potreste conoscere o magari anche vedere Orange is the New Black, che è una serie cosiddetta TV, anche se non so quante persone la guardino ancora le serie TV in TV, comunque si chiamano ancora serie TV, che parla di carcere e nello specifico di donne in carcere. E l'ultima stagione parla di più che delle carceri nel senso stretto, dei centri di detenzione per migranti. E in una di queste puntate è comparso anche un momento in cui una persona lì detenuta voleva chiamare un legale, voleva avere dell'aiuto legale per capire come poteva uscire di lì, e riceveva il contatto di una associazione che si chiama Freedom for Immigrants, che sostanzialmente fa aiuto legale gratuito ai migranti imprigionati che li chiamano. Quindi se tu ottieni il loro numero, in qualche modo ti viene passato per passaparola. Se riesci a chiamarli, cosa non così difficile, perché c'è il telefono, ci sono tanto le cabine telefoniche, è macchinoso, sono lunghe file, ma si riesce a chiamare da quei centri di detenzione. Se li chiami, loro ti danno un aiuto legale. E a quel punto, ecco, questa associazione che compariva nella serie non è inventata, esiste anche fuori, e fa esattamente quello che raccontavano nella serie. E nella serie compariva anche il numero di telefono di questa associazione, e anche quello lì che compariva era quello corretto. Il tutto ovviamente l'associazione lo sapeva, ed era, insomma, il tutto era stato concordato con la produzione. E non lo sapeva invece l'ICE, che è l'agenzia che si occupa proprio alla fine della reclusione e dell'espulsione dei migranti, agenzia che si è già fatta notare per i suoi metodi proprio brutali e esplicitamente a favore di una condizione migrante, anche di sfruttamento dal punto di vista lavorativo negli ultimi tempi. E quindi che cosa ha pensato di fare quando ha visto che questa agenzia che dà supporto legale aveva guadagnato una forte notorietà, essendo comparsa in una serie molto popolare? Ha inviato una lettera, che in America vengono chiamate di cease and desist, con cui si dice: dovete interrompere il vostro servizio perché, insomma, con delle accuse relative ad alcune violazioni che avrebbero fatto, ma era non molto chiara. E invece un provvedimento che ha preso immediatamente è quello di toglierle dalla lista delle agenzie che si possono chiamare gratuitamente. Cioè, nei centri di detenzione per migranti ci sono dei telefoni pubblici, ma in questi telefoni è gratuito chiamare uno studio legale, e se chiami uno studio legale loro dicono che non ti ascoltano. Mentre se vuoi chiamare i tuoi figli, una persona a cui tieni o chiunque altro, per dirgli come stai, allora la telefonata la paghi, e pare che la paghi anche moltissimo, e loro si riservano il diritto di invece di ascoltarti la telefonata. Ecco, quindi in questo elenco, questa associazione prima era nell'elenco dei gruppi legali, giustamente, e quindi, posto che qualcuno ricevesse il numero, poi li poteva chiamare gratuitamente e con una promessa almeno di confidenzialità. E questo ora non c'è più, il che rende di fatto molto più difficile per molte persone contattarle. E niente, c'era sembrato veramente surreale il fatto che qui un caso molto diverso, no? Comunque di censura, di impedimento di una comunicazione, avvenisse a seguito del fatto che di questa associazione perfettamente legale e addirittura anche quindi già nota all'ICE, si era nell'elenco dei numeri che potevi chiamare gratuitamente, quando però è diventata troppo famosa, allora è stata immediatamente revocata. Quindi un caso molto strano, insomma, che comunque la dice lunga su anche delle paranoie e una un livello di attenzionamento estremo che hanno all'ICE. E con questo è tutto, vi lasciamo con l'ultimo pezzo e con l'augurio di una buona serata. Le Dita nella Presa tornerà a trasmettere la settimana successiva, cioè il 22 settembre, ma non vi viziate troppo, non vi illudete, torneremo a essere i soliti lavativi e da lì riprenderemo a trasmettere una settimana sì e una no con una certa probabilità, insomma cercheremo di fare il possibile. Il numero della radio è 06 49 17 50, troverete a breve questa puntata su ondarossa.info, così come ne trovate tantissime altre, il player per la diretta e i redazionali che questa radio fa. Le trasmissioni per questa sera finiscono qui, vi lasciamo nelle sapienti mani della compagna automatica e ci risentiamo domani mattina. Ciao ciao!
E tutte
devi fa play.
Ehi.